Continuiamo con un messaggio arrivato da... è la prima volta che ci scrive un fratello chiamato Vincenzo e chiede una domanda alla quale vogliamo rispondere in diretta in caso che anche altre persone si chiedano. Dice Vincenzo: sono rimasto sorpreso sentendo fratello Giuseppe invogliando i fratelli siciliani ed altri di fuggire prima che arrivino i lupi. Il buon pastore ci insegna che non bisogna abbandonare le pecore e lasciare il lupo di sbranarle. Pietro tornava indietro avendo paura di andare a Roma e incontrò nostro Signore Gesù Cristo e Pietro gli disse: dove vai, Signore? E Gesù: vado a farmi crocifiggere di nuovo. Pietro andò a Roma accettando la sua croce. Dovrebbe essere così per i pastori di Gesù Cristo, non credi? Scusami se mi sono permesso. Dio ci benedica e ci illumini. Distinti saluti, Vincenzo.
Amen.
Allora, fratello Giuseppe, qual è la cosa giusta da fare? Perché, come ben dice lui, un pastore deve proteggere le pecore. Quindi, fuggire prima che arrivino i lupi è giusto? Il buon pastore ci insegna che non bisogna abbandonare le pecore e lasciare il lupo di sbranarle.
Ma quello che lui dice, non c'è niente da eccepire, quello che sta dicendo è giusto, la verità. Il pastore non abbandona le pecore quando vengono i lupi. Va bene? Solamente che adesso non è che vengono i lupi, viene l'anticristo e la tribolazione. Cioè, quando Geremia diceva...
ma l'anticristo non è un lupo?
Sì, sì, ma diciamo... Guarda, vai da Ecclesiaste 3, guarda. Sì. Quello che lui dice è perfetto, ma diciamo che però è fuori contesto, perché qui non è un lupo che viene, qui è una tribolazione. Viene la tribolazione, i lupi, cioè una marea, viene il marchio della bestia. Non è che stiamo lì a farci, quando vengono il marchio della bestia, che devo difendere le pecorelle, si scappa con le pecorelle. Va bene, l'abbiamo visto Atti capitolo 8, c'erano i lupi farisei che avevano appena ucciso, capitolo 7, Stefano, e perseguitavano i cristiani di Gerusalemme. Va bene, e i cristiani vengono sparsi in tutto il mondo e se ne vanno. Erano rimasti gli apostoli, che poi sono scappati anche loro. E quindi non è che abbandonando Gerusalemme abbandonavano le pecore. C'è il tempo, leggimi, vai, ce l'hai Ecclesiaste 3?
Sì.
Guarda, dall'1 all'8 attacchiamo il verso 1, guarda, per tutto c'è il suo tempo.
Ecclesiaste 3:1. Per tutto v'è il suo tempo, v'è il suo tempo per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere, un tempo per morire. Un tempo per piantare, un tempo per svelere
ciò che è piantato. 4.
Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per far cordoglio e un tempo per ballare.
E c'è un tempo per evangelizzare in Italia e un tempo per evangelizzare ovunque Dio ti guida, no? Non è che abbandoni le pecore, vai a cercare. Il vero pastore è sempre in cerca di pecore. Però non è che Paolo è rimasto sempre a Corinto, a Colosse, ad Efeso e in chiesa. Non è che abbandonava Efeso, Colosse e... la chiesa di Corinto non l'ha mai abbandonata, però doveva spostarsi. Vabbè, non è che Gesù ha abbandonato la chiesa quando se n'è andato in cielo, perché c'è lo Spirito Santo. Quindi anche se il pastore si sposta, se lui continua a fare la volontà di Dio ed è volontà di Dio che si sposta, e frequentemente lo è, lo Spirito Santo è sempre lì. Quindi i discepoli si spostavano frequentemente e dopo pochi mesi a volte anche ogni giorno. L'apostolo Paolo si spostava spesso.
È vero, sì.
Cioè, volevo dire che Paolo abbandonava le pecore? Non credo che lo si può accusare di questo. Vediamo Atti capitolo 20, che Paolo prende la nave e dice: io vi lascio, e dopo che io parto verranno i lupi e non risparmieranno il gregge. Atti capitolo 20.
E come mai non è rimasto lì per proteggerli dai lupi che ha detto lui stesso che verranno?
Esatto, perché non è rimasto lì? Cos'è, un mercenario abbandonato, era ad Efeso, è rimasto lì mi pare un paio di anni, cioè, ma non è che, perché vedi, oggi c'è la mentalità di costruire edifici e in quell'edificio ci muori, no, non è così la storia. Il pastore è innanzitutto un evangelista, deve spostarsi, seminare insieme, perché se il pastore ha fatto il lavoro di evangelista e il evangelista di pastore è la stessa cosa. Cioè ha insegnato i seguaci Adesso è autosufficiente ad ascoltare dal Signore, a ricevere profezia, a guarire gli infermi. Sono le chiese sgangherate che hanno il pastore che lui fa tutto, lui guarisce, lui profetizza, lui qua, lui là. Invece no, il primo lavoro del pastore è di insegnare alle pecorelle ad essere autosufficienti, perché il pastore può morire, può essere martirizzato. Dio può chiamare ad andare come Paolo, andare a pianerizzare a destra e a sinistra. Quindi non credo che si può accusare gli apostoli di questo, di abbandonare le pecorelle. Semplicemente insegnavano le pecore nuove a convertirsi, insegnavano loro ad essere autosufficienti e non dipendere da un pastore o da una persona. Per questo che certe chiese non riescono a superare il livello del pastore. Se il pastore non è un profeta, mm-hmm. e se il pastore non è un grande guaritore, invece no. Il pastore deve insegnare le pecore a collegarsi con lo Spirito Santo in modo che possano fare come lui, meglio di lui, superarlo e sempre rimanendo una chiesa. In una chiesa c'è il pastore, ma il pastore magari non ha il dono di profezia, non ha il dono di guarire. E c'è l'altro fratello che è un molto più grande profeta. Una chiesa, tutti ci si aiuta. Il sistema religioso di oggi è che si deve mantenere i fratelli sempre con il ciucciotto in bocca. Qual è il ciucciotto? Il ciucciotto del pastore, il biberon, capito? In perpetuo devi dipendere dal pastore, è sbagliato. Certe chiese stanno al pacciamama, dipendenti dal pacciamama, altre chiese dipendono dal pastore. Leggiamo la realtà, andiamo a Atti 14, guarda.
Sì.
La realtà di come gli apostoli organizzavano le chiese nella Bibbia, come erano organizzate. Ho capito, 23 e 24 devi andare.
Atti 14, 23 e 24. E fatti eleggere per ciascuna chiesa degli anziani, dopo aver pregato e digiunato, raccomandarono i fratelli al Signore nel quale avevano creduto, e attraversata la Pisidia vennero in Panfilia.
Atti?
Atti 14, 23 e 24.
Quindi
è molto chiaro qui.
È molto chiaro.
Dopo che hanno formato delle chiese,
nominavano degli anziani, non pastori, che non necessariamente erano pastori, perché una chiesa, c'è la chiesa madre, c'è un pastore e poi gli altri sono anziani. Vabbè, capito.
E dopo andavano nella prossima città e prossima città per fare lo stesso.
Quindi andavano di Pisidia, in Panfilia, in Efeso, in Corinto. Cioè il vero pastore è sempre un evangelista, mm-hmm. l'evangelista è sempre un pastore. A volte sono divisi, uno sa fare solo l'evangelista, non è capace a fare pastore, ma ogni pastore, ogni evangelista deve essere anche pastore, come Gesù era evangelista e anche pastore. Non puoi dire, noi sono evangelista e io non posso prendermi cura delle pecore, stai sbagliando.
Sì, sì,
l'evangelista
sì.
deve essere anche pastore. A volte non tutti riescono, ma questo è perché così era Gesù. Quindi gli apostoli ordinavano degli anziani ovunque andavano.
Sì.
E così che loro continuavano ad andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo. Infatti il Signore ci ha detto varie volte che noi dobbiamo essere una chiesa di una comunità di tante comunità. Una chiesa composta di comunità, di famiglie. E questo ci ha detto il Signore, perché siamo in 60 nazioni, se non insegniamo ognuno, ogni famiglia, ad essere autosufficiente in Cristo, no, moriremo come le altre chiese, come certe altre chiese. Mm-hmm. Invece ogni fratello ovunque deve essere un evangelista, un profeta, un guaritore, uno che ascolta la voce di Dio. Per grazia di Dio, guarda, in ogni nostra comunità o casa di fratelli, vi è sempre un anziano o un'anziana, perché sì. attenzione, le donne non è che sono inferiori agli uomini in Cristo, è solamente quando dovete cucinare spaghetti o maccheroni che decide il marito, nelle cose carnali, spaghettarie, culinarie, eccetera. Ma nelle cose spirituali, compriamo questa casa, non la compriamo, la vendiamo, ci spostiamo all'estero, la moglie non è sottomessa al marito. Ma è sottomessa a Cristo. E il marito deve seguire la moglie come lei segue Cristo e la moglie seguire il marito come lui segue Cristo. Insomma, il vero marito è Cristo. Il vero pastore è Cristo. Il vero capo famiglia è Cristo. Alcuni fratelli, purtroppo, c'è qualche fratello, qualche coppia che non ha capito e sono in disastro totale. Totale. Va bene, c'è qualche moglie che vuole fare la grande Napoleone alla capa, c'è qualche marito che mette i piedi sotto la moglie spiritualmente parlando. Sbagliate, fratello. Tutti i problemi che avete per questo. Non vedete Cristo nella moglie, non vedete la guida di Cristo nella moglie e nel marito. È quello che dovete sottomettervi. Non vi state sottomettendo alla moglie, ma a Cristo nella moglie. Avete capito, mariti maschilisti e mogli femministi? Avete capito come funziona? Oh, no, 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 non solo la nostra Chiesa, ma nella Bibbia. Nel nostro caso, noi non crediamo ai diplomi religiosi. L'anziano è di solito la persona che Dio ha usato per iniziare la fede, iniziare l'opera per Gesù, iniziare il lavoro in quella casa, in quella famiglia, in quel luogo. L'anziano non si riconosce con il bigliettino attaccato alla camicia, l'anziano e il profeta, no. Ma dai frutti si riconosce. Di solito è quello che ha iniziato il lavoro. Chi inizia il lavoro, è logico che lui è l'anziano, no? Arrivo, io voglio essere anch'io. Chi ha iniziato il lavoro, Pinco Pallino, io sono Tizio Caio e sono apostolo, allora io sono uguale al... No, tu non sei niente, tu cominci a lustrare le scarpe. Quando se lì c'è un fratello che ha iniziato un lavoro e tu arrivi, grande profeta, comincia a lustrare scarpe, se no sei solamente un arrogante presuntuoso. Vai in una casa dove c'è un fratello che ha iniziato un lavoro, ha iniziato una comunione, ha iniziato un gruppo di pecorelle, arrivi tu, grande profeta, grande insegnante, diploma teologico. E allora tu devi stare zitto, in silenzio, mai contraddirlo in pubblico, perché l'anziano merita doppio onore. E anche se tu c'hai la parlantina, lui non ce l'ha. Anche se tu sei furbo, lui non lo è. Anche se tu sei profeta, lui non lo è. Tu ti sottometti.
Man.
Vabbè, comunque la cosa migliore è non fare comunità con pecore grasse, va bene? Ma pecorelle che state aiutando, quello porta unità.
Una domanda ho io. Parlando dal punto di vista di questo fratello che scrive per la prima volta, Vincenzo.
Dio lo benedica, dice cose giuste, attenzione, sì. Non ce lo sto dicendo, dice cose giuste.
Sì, proteggere
le pecore,
sì.
Applicate nel suo contesto.
Ma se uno parte e lascia le pecore, cosa succede con le pecore rimaste indietro? Quella è la domanda.
Beh, l'ho già detto, il vero anziano, pastore, evangelista, prima di spostarsi, cominciando dal primo giorno che incontrate pecorelle nuove, abbiamo un corso biblico. Nel nostro caso, nella nostra chiesa, abbiamo un corso biblico che tutti dicono che è del Signore. Quindi appena pecorelle nuove, gli dici, guarda, corso biblico che te lo mandano gratis.
Sì.
E lì crescono. Quando arriverà il momento che deve andare, che so io, terzo mondo, per esempio, e non tutte le pecorelle sono in grado di seguirlo, allora loro hanno già imparato, dovrebbero aver imparato, se l'anziano che le ha evangelizzate ha fatto un buon lavoro, hanno imparato ad ascoltare la voce di Dio, hanno imparato a evangelizzare per quello che possono, hanno imparato a essere autosufficienti.
Mm-hmm. Voglio leggerti una scrittura, perché siamo tutti d'accordo che Gesù è il miglior pastore che non ha fatto mai sbagli con le pecore.
E ci mancherebbe altro.
Allora vediamo il suo esempio in Luca 4, 42 e 43.
Luca 4.
Gesù andò in un luogo deserto e le folle lo cercavano e giunsero fino a lui e lo trattenevano perché non si allontanasse da loro. Stai con noi, Gesù, non andare via, rimani con noi, tu sei il nostro pastore. E Gesù disse loro, anche alle altre città bisogna che io annunzi la buona notizia del regno di Dio, perché per questo sono stato mandato.
Capito?
E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea.
Capito?
Luca 4, 42 a 44.
Volevano nominarlo pastore, apostolo, profeta, tutto quello che voleva. Gli dice no, ma costruiamo una chiesa cattoprotestante, metà cattolica, metà protestante, un bel palazzo con quattro croci in cima, panche di lusso, cuscini. No, mi dispiace. Ma faremo un edificio. Ci venderemo il sangue per fare questo edificio. Infatti succede così. Dice no, non servono a niente.
Sì.
La migliore chiesa è a casa vostra, dove non pagate affitto. Infatti questa storia che succhiano il sangue alle pecorelle in chiesa la domenica per costruire l'edificio è una bugia satanica e del diavolo. È lì che la chiesa si è arenata. No, uscita degli edifici. Paolo, abbiamo letto prima, nominava gli anziani e si spostava. Se tu devi spostarti, hai evangelizzato una casa, tutti quanti ti ascoltano, guarda un pochettino quella è la persona più sveglia. Può essere papà, la mamma, il marito, la moglie, il figlio, la figlia, chiunque più sveglio. Nomina questa persona anziana. Timoteo fu nominato vescovo, va bene, quando ero giovinetto. Paolo gli disse: non lasciare che nessuno disprezzi la tua giovinezza, d'accordo?
Sì, quindi non è che Gesù non amava le pecore, anzi, ma ha detto: devo predicare anche nelle altre città, perché tutti hanno il diritto di sentire il messaggio della salvezza, e così dobbiamo fare anche noi. Quando tu, Giuseppe, sei uscito dall'Europa, non è che hai abbandonato le pecore,
no.
Chi ha voluto ti ha seguito, io sono qui. Io ero una pecora e sono venuta anche io.
Sì, però tu hai abbandonato tutto per seguire.
Sì, però chi vuole farlo lo può fare.
Chi non vuole abbandonare la macchina, la casa, ecco. Il giardino, il cappuccino, la spaghetti con la comarola in coppa, e la pizzettina,
sì,
e
sì,
la televisioncina alla sera, sono ancora lì a lamentarsi di Draghi. Cosa stai lamentando di Draghi? Non ho ancora capito che quello lì fa il suo dovere e lo fa in un modo eccellente? Ti perseguita? Qual è il suo lavoro? Qual è il lavoro del dragone? Perseguitare la Chiesa. Mm-hmm. Che ti lamenti del governo? Lui fa il suo dovere. Che ti lamenti del dragone? Fa il suo dovere. Ma tu stai facendo il tuo. Va bene?
Amen.
Gloria a Dio.
Amen.
Dio
Amen.
Ti benedica che hai abbandonato tutto. E
Gesù ha detto: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. È quello che
quindi,
facciamo.
Quindi va bene spostarsi.
Dice: andate.
Sì.
Non dice: rimanete sempre con le stesse pecore in un solo posto. Andate in tutto il mondo.
Ma io ho l'impressione che tante chiese che si lamentano che noi stiamo abbandonando le pecore, in realtà sono chiese sedentarie, sono pastori comodi, che non vogliono fuggire nel deserto, come in Apocalisse 12:14 la donna fugge nel deserto, va bene? E se la donna fugge nel deserto, come fa a rimanere lì impantanata come un palo nel fango, chiamata chiesa? La vera chiesa è sempre, sempre in movimento. La chiesa che non si muove, che è fatta di marmo, mattoni e panche, è la chiesa falsa. Non che le pecorelle non sono sincere. Sì, sono sincerissime, ma il sistema è falso. Non è biblico. Atti 7,48 dice che Dio non abita in questi edifici. C'è l'Apocalisse 12,14, lei ce lo guarda.
Sì. Apocalisse 12,14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita un tempo dei tempi e la metà d'un tempo, lungi dalla presenza del serpente. Apocalisse 12,14.
Oggi troppe chiese, troppi pastori, troppi preti non capiscono la Bibbia. Non la capiscono. Non capiscono che questo qui è un messaggio per adesso. Non lo capiscono. Perché non studiano l'Apocalisse, Daniele, Matteo 24, non lo studiano, non lo capiscono. Se ci mediterebbero, piangessero sopra, se si disperassero su questi passaggi, lo capirebbero come un pochino l'ho capito io. Non è difficile l'Apocalisse, basta avere la chiave. Poi, con la chiave giusta puoi aprire la più grande cassaforte indistruttibile, la chiave giusta. Quindi l'Apocalisse, il tempo della fine, ci vuole la chiave. Va bene? Ok. Il corso biblico che noi mandiamo gratis è tutto su quello, per insegnare la chiave per capire le profezie. Se non capite le profezie, sei un pilota d'aereo che va senza bussola. Un pilota di nave che va così, andiamo diritti e vediamo se arriviamo... non so, in America o al Polo Nord o al Polo Sud. Noi andiamo, ma non arrivi da nessuna parte. Guarda, credo che lo Spirito Santo stia chiamando tutti a spostarsi. Dove? In deserti spirituali. Dove? Non te lo devo dire io, te lo devo dire lo Spirito Santo. Perché? Perché viene l'Anticristo e distruggerà le chiese edificio, insieme a tutti i loro membri. Sta arrivando l'Anticristo, ma le chiese non lo vogliono capire. Sono lì a predicare niente, predicatori del nulla. A malapena la predica gli basta come una dose di droga fino alla prossima domenica. Non dura di più. E quando la chiesa chiude, tanti perdono la fede e non vengono più, perché non ci hanno messo la vera vitamina, le vitamine del Vangelo. Certe chiese, andiamo a Luca 19, guarda.
Sì.
Certe chiese mi ricordano le parole di Gesù alla Gerusalemme antica, la Gerusalemme che non voleva ascoltare, versi 41 a 44.
Luca 19, 41 a 44. E come si fu avvicinato, vedendo la città, pianse su di lei, dicendo: Oh, se tu pure avessi conosciuto in questo giorno quel che è per la tua pace, ma ora è nascosto agli occhi tuoi, poiché verranno su di te giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee e ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte.
E Gesù sta parlando del futuro, eh? Adempito 70 d.C., Gerusalemme distrutta, ma adempito anche quando viene l'Anticristo, adempito anche quando verrà la tribolazione, avanti.
E atterreranno te e i tuoi figlioli dentro di te, e non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Luca 19, 41 a 44.
Perché Gerusalemme, i farisei, i giudei non hanno capito, non hanno compreso che è stata visitata da parte di Gesù, come Sodoma non ha capito che era visitata da due angeli, li volevano violentare, Genesi 19, non hanno capito e furono distrutti, e Gerusalemme fu distrutta, e le chiese di oggi saranno distrutte, perché non riconoscono che adesso la Chiesa mondiale viene visitata dalle profezie, dai messaggi che noi predichiamo ed altri meglio di noi, non sono molti. La Chiesa mondiale viene oggi visitata da uno spirito profetico che proviene dal grande profeta, che è lo Spirito Santo. Ma la Chiesa mondiale no, non capisce questa visita, perché non vuole, è un palo piantato nel fango, chiese fatte di mattoni, e non vogliono tirarlo. È difficile togliere sto palo. Hanno speso tutti i loro soldi, hanno ripulito le tasse di tutte le pecorelle per costruire questi edifici inutili. Ti pare che abbandonano il palo nel fango? Sono lì e muoiono lì e aggiustano le scritture per poter rimanere lì. Guarda, nella tribolazione che viene ci sarà una grande distruzione delle chiese disubbidienti, le chiese addormentate. Apocalisse 13. Cosa dice? Che l'anticristo le distruggerà, perseguiterà i cristiani. Non lo dico io, lo dice la parola. Le siringate, il diavoletto verde di oggi. Saranno zuccherini quando viene la bestia che sale dal mare. Una bestia sta per salire dal mare. Il mare, la Bibbia ci dice, sono i popoli. Sorgerà, virgolette, democraticamente. Lo vuoi leggere?
Sì. E
Apocalisse 13, 1 e 7. Vidi salire?
vidi salir dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulle corna 10 diademi, e sulle teste nomi di bestemmia.
Quindi indubbiamente viene dal diavolo, perché sarà pro aborto, sarà contro il
Sì.
cristianesimo. Verso 2, cosa farà il dragone diavolo?
E il dragone le diede la propria potenza e il proprio trono e grande potestà.
Alleluia, chi è che dà potere oggi a governanti atei per spingere l'aborto e spingere ogni porcheria?
Lui, il
Il
dragone.
dragone! Puoi saltare al 7?
Sì, e le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione.
Apocalisse?
Apocalisse 13, 1 a 7.
Capito? Quindi, se cosa dice? Potestà sopra ogni popolo e nazione. Beh, ci sta dicendo che viene un governo mondiale. Questo sta dicendo. Va bene? Quindi, quando dice, vedo salire dal mare, cos'è il mare? Legge Apocalisse 17, 15.
Apocalisse 17, 15. Dice: Poi mi disse, le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Apocalisse 17, 15.
Ecco, la prostituta siede sopra cosa? Legge anche, vai Apocalisse 17, apri, c'è come un'altra scrittura, Apocalisse 17, devi andare, credo che sia verso 3. Ti dice?
Sì.
Stiamo cercando di scoprire cosa sono le acque.
Verso 1 dice, siede sulle acque.
Leggi.
Verso 1. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne a dirmi, vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta alla grande prostituta che siede su molte acque.
Sì, si siede sul, però verso 3 ti dice, si siede sul dragone però.
Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e che aveva sette teste e 10 corna.
Ecco, quindi,
Apocalisse 17:3.
Ecco, quindi torna Apocalisse 13:1, e vidi salire dal mare.
E vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste.
Ok, allora, dal mare sale una bestia.
Sì.
Apocalisse 17:15 dice... Le acque?
Dice, le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue.
Capito? Cosa sta dicendo questo qua? Che l'anticristo verrà, da dove viene? Sarà un colpo di Stato, Mussolini che marcia su Roma? No, 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 no. Viene dalle acque, cosa vuol dire? Non le acque mediterraneo.
Come... No, dai popoli.
Capito? Le acque sono popoli, nazioni, lingue, tribù, capito?
Sì.
Cioè l'anticristo verrà dai popoli. Tutti i popoli nel mondo oggi, quasi tutti o più o meno tutti, sono atei, anticristo, pro tutto che contro la Bibbia. E l'anticristo verrà da queste acque, da questi popoli, verrà dei popoli atei, lui sarà il prodotto, il fungo che questa monnezza di ateismo produce. Quindi, fratelli, torniamo alle chiese qua. Non si tratta di abbandonare le chiese, di abbandonare i fratelli, no! Ma di obbedire alle scritture e invitare le pecorelle a spostarsi verso dove? Pascoli più verdi, come per esempio nel terzo mondo dove sono venuto io. Poi ognuno andrà dove vorrà. Dove andare? Io non lo dico mai dove. Ciascuno si sentirà guidato dallo Spirito di Dio che ha dentro. A me Dio mi ha guidato nel terzo mondo, qui in Sud America. Altri potranno sentirsi di essere guidati altrove, all'estero, o anche in Italia, nelle campagne, sui monti. Però sempre in regime di vera autosufficienza. Guarda, io ho dovuto spostarmi innumerevoli volte, ma anche nell'esempio di Paolo. Non lo vediamo dimorare in una città più di 3 anni. Questo è il massimo che io ho trovato nel libro degli Atti. Efeso, Corinto, 3 anni si è passato. E di solito invece Paolo, di solito la regola era pochi mesi, pochi giorni.
Ma anche Gesù, pochi giorni in una città, poi in un'altra città. Cambiava sempre.
Quindi accusare le guide di Dio di oggi, che sono mercenari, perché abbandonano le pecore, a me mi sembra più che altro un'accusa gratuita di guide che non vogliono uscire dall'edificio.
Sì.
Quando la Bibbia dice uscite, andate via, andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo, andate nel deserto, questi dicono no perché tu abbandoni le pecore. Ma è logico che devi abbandonare le pecore, ma se tu hai fatto un buon lavoro e li hai addestrati... Paolo ha abbandonato sempre tutto e tutti, ha abbandonato Timoteo, prima di abbandonarlo lo ha fatto vescovo, gli ha insegnato come essere un pastore, le epistole di prima e secondo Timoteo sono bellissime, se vuoi diventare un pastore studia, analizza, medita, comprendi primo Timoteo e secondo Timoteo, è un'epistola di un pastore decano, Paolo, verso un vescovo, Paolo decano sta addestrando un vescovo, ci siamo? E siccome Timoteo si è sottomesso, non è detto chi sei tu per insegnare a me, no, si è sottomesso ed è diventato grande agli occhi di Dio, essendo piccolo è diventato grande. E allora se tu pastore della chiesa X stai facendo... un lavoro buono di addestrare tutte le tue pecorelle, non tutte perché molte sono capre e sono finti credenti, chiaro, ma quelli che almeno vogliono seguirti, cioè presidente tu sei nella chiesa di 1000, dice guardate che questa settimana i fratelli a cuore pieno ci aspettiamo che vanno a evangelizzare almeno tot numero di ore, metto un numero di ore che possa evangelizzare ogni giorno un'ora, ogni 2 giorni 2 ore, ogni 3 giorni 3 ore, vedete voi, dice, Va bene, e quelli sono le, quella è la tua chiesa fedele. Su 1000, magari, suppongo, oggi se arrivi a 10 sono tanti. Io ti parlo per esperienza, guarda. Se su 1000 ne trovi 10 che vanno a evangelizzare la settimana prossima,
sì,
minimo
sì, sì,
3
sì.
ore, e poi gli dite di farti un piccolo resoconto, e poi e dagli l'indice, dice, poi quando venite la settimana prossima, va bene, portate un bigliettino e scrivete: io, Pinco Pallino, ho evangelizzato 3 ore, 6 ore, quello che mi ha chiesto il pastore, 6 ore non so niente, metti 5 ore, toh. E ho parlato con tot, e scrive, ho parlato con 50 persone, ho pregato con 25 per ricevere Gesù, non che si sono salvate, questo è un affare dello Spirito Santo, non è tuo. Mm-hmm. Tu preghi con loro per ricevere il Signore, se sono aperti,
sì,
poi se si salvano no, quello è un affare di Dio. Quindi ho imposto le mani, perché le persone che incontri in media 3, 4, 5 sono ammalate. 3, 4, 5, sono sempre ammalate. Ho imposto le mani a tot numero per la guarigione. Non che sono guariti, questo non è affare tuo, mm-hmm, affare dello Spirito Santo. Va bene, e poi questo bigliettino me lo portate settimana prossima. E qui sappiamo quanti sono i fratelli a cuore pieno. Su 1000 fammi sapere se sono più di 10 o 15. Sarò sorpreso. Va bene, mm-hmm, preghiamo che siano 1000 su 1000, ma di solito non è così, dimmi.
Sì, sto pensando a questa domanda di Vincenzo. Non credi tu che ha ragione? Se qualcuno abbandona le pecore, li lascia in preda ai lupi e va in un posto nuovo per fare niente, allora è completamente sbagliato. Vincenzo ha ragione.
È logico, se
però,
scesso da una chiesa che è attiva e va in un posto a grattarsi la pancia, è logico che
allora
è un mercenario.
Sì, ha abbandonato le pecore.
È un mercenario.
Però se parliamo, per esempio, quindi si vede dai frutti, però se parliamo per esempio dei missionari che durante i secoli sono andati in India, in Africa, hanno sbagliato a lasciare il paese natale, il
no,
loro paese? No, e lo sappiamo dai frutti. Hanno portato il Vangelo, hanno propagato il Vangelo, quindi si vede dai frutti che hanno fatto bene.
Ecco.
Quindi dipende sempre dai frutti.
Brava. Perfetto, hai fatto un'analisi buona. Quindi guarda, andiamo al Vecchio Testamento, facciamo un salto di Elia, quasi 3000 anni, va bene, sarà un salto di, cos'era qui, il circa 2500-3000 anni fa, 2007-2008 anni fa. Andiamo ad Elia. Allora, Dio cosa gli dice a Elia? Gli dice: Elia, sì signore, vai dalla vedova di Sarepta. Elia deve andare da solo, senza neanche invitare pecore, in quel caso. A volte dobbiamo lasciare le pecore. Perché? Per una volontà di Dio superiore. Gesù doveva abbandonare le pecore in cielo, lo sai? Per venire a morire su una croce.
Sì.
Più o meno.
Sì, sì, sì.
Va bene. Cioè magari Dio ha altre pecore in altri luoghi, pecore che adesso non hai. Appunto qui c'è una vedova che doveva evangelizzare per 3 anni e mezzo. Mm-hmm. Esempi così è piena la Bibbia. Appunto non è di salvare la pelle o abbandonare le pecore, ma di ascoltare Dio, essere nella sua volontà.
Sì, amen. Amen.
Capito? Daniele 11 ci parla della situazione del tempo della fine. Vuoi andare lì?
Sì. Guarda,
è scritto Daniele 11, ecco, leggiamo questo passaggio e poi lo commentiamo.
Daniele 11,
31 al 35 è il tempo della fine, perché come lo sappiamo? Sappiamo dal verso 31, perché dove dice che l'abominazione viene piazzata nel Tempio, e Gesù ha detto a Matteo 24, 15 e 16 che quando questo avviene, va bene, vuol dire che è il tempo della fine, vuol dire che c'è l'Anticristo. Quindi questa scrittura, verso 31, ci dà la cronologia. Questo deve avvenire allo spuntare, all'affacciarsi dell'Anticristo. 31 e 35.
Delle forze mandate da lui.
Lui chi è?
L'Anticristo.
L'Anticristo.
Si presenteranno e profaneranno il santuario.
Cos'è il santuario?
Il Tempio in Gerusalemme?
Sì, che non c'è.
Non c'è.
Deve arrivare.
La fortezza. Sopprimeranno il sacrificio continuo e vi collocheranno l'abominazione che cagiona la desolazione.
Che questo è il tempo della fine, qui non ci piove. Gesù ha detto: quando vedete l'abominazione della desolazione, fuggite. Certo, non aspettare proprio che devi fuggi un po' prima, no? E secondo me questa è anche l'immagine della bestia di Apocalisse 13. Vabbè, un giorno il Signore mi ha fatto vedere il parallelo tra l'immagine di Apocalisse 13 e l'abominazione di Daniele, e ho sentito come dal Signore che è la stessa cosa. Allora, tempo della fine, salta il 32.
E per via di lusinghe corromperà quelli che agiscono empiamente contro il patto.
Ok, quindi c'è il patto di 7 anni, Daniele 9:27, e ci sono quelli che non gli piace il patto. Secondo me sono gli islamici, perché non sono contenti che gli ebrei prendano tutta la gloria, eccetera, e loro sono lì. Ma il popolo?
Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.
E chi è che conosce il loro Dio? Gesù ha detto Matteo 7:21.
I veri cristiani.
23. Ha detto: andatevene via, non vi conosco. Ma come? Abbiamo profetizzato nel tuo nome, abbiamo cacciato demoni, com'è che non ci conosci? E questi erano cristiani, cacciare demoni, mm-hmm, o fare opere potenti. Non vi conosco. Uè, cristiani che fanno opere potenti e Gesù non li conosce. Alla televisione, in internet, sono lì che guariscono, fanno opere. Non li conosce alcuni di questi. Va bene? Però il popolo che conosce il loro Dio, verso 32, mostrerà fermezza e agirà. State agendo, fratelli, state agendo o solo salvare la pallaccia? Vi state spostando fuori dall'Italia per salvare la pallaccia o per agire per il Signore? Per essere una luce nelle tenebre? La sposa di Cristo conosce il loro Dio. Questa è la sposa di Cristo. Verso 32, chi conosce il suo Dio, mostra fermezza e agisce? La sposa. 33,
e i savi fra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti dalla spada e dal fuoco, dalla cattività e dal saccheggio, per un certo tempo.
Ok, questi sono i saggi del popolo, i saggi che predicano il Vangelo, però c'è la tribolazione. Questi sono i saggi che praticamente non sono nel deserto riparati, protetti. Questi sono i saggi chiamati da Dio, va bene? Ecco, magari rimanere dove sono, a Roma, a Berlino, a New York, dove siete, e lì però saranno uccisi, abbattuti dalla spada. La spada rappresenta le armi di oggi, le armi da fuoco, eccetera. Dal fuoco, appunto, dalla cattività, prigionia, dal saccheggio, cioè gli tolgono le chiese, gli tolgono gli edifici, gli tolgono tutto. Per un certo tempo, quant'è un certo tempo? 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo, cioè 42 mesi. 34, e quando?
E quando saranno così abbattuti, saranno soccorsi con qualche piccolo aiuto, ma molti s'uniranno a loro con finti sembianti.
Attenzione, piccolo aiuto quali sono? Apocalisse 7, Apocalisse 14, ma Apocalisse 7 più che altro, e sono i 144.000. Come? Sono piccoli? Sì, sono piccoli perché non arrivano con i carri armati, con gli aerei, arrivano predicando, evangelizzando, consigliando, nascondendosi. Piccolo aiuto per quelli che vogliono ascoltare. Però c'è una piaga, un cancro nella Chiesa del tempo della fine. Quale sarà? Molti si uniranno?
Ma molti si uniranno a loro con finti sembianti.
Ecco, questi sono i religiosi, i falsi fratelli. Va bene, tutti voi conoscete i falsi fratelli, quelli grandi sorrisi. Conta su di me! Conta su di me, io qua, io là, io alleluia. Chiamami il fratello alleluia. Io alleluio più alto di tutti. Falsi fratelli. No, non si giudicano per battimenti, battitura sul petto, su tutte le apparenze religiose, ma solo dai frutti. Molti si uniranno a loro con finti sembianti. Infatti i più grandi problemi qualunque missionario ti può dire su un campo di missione sono i mezzi cuori. I mezzi cuori fanno affondare la barca. Giuda era un quarto di cuore, non so quanto. Anania e Safira, mezzo cuore. Lot, mezzo cuore. Gloria a Dio. Quindi attenzione. Per questo che Gesù predicava così duro, per liberarsi di questa gente. 35, e di quei savi che istruivano molti?
E di quei savi ne saranno abbattuti alcuni per raffinarli, per purificarli e per imbiancarli sino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito. Daniele 11, 31 a 35.
Ok, in conclusione, fratelli, siamo avvisati. Spero che ho detto abbastanza, ci sarebbe altro da dire. Non voglio dilungarmi, ma mi avete capito?
Sì.
Quando organizzerete che il Signore a tutti i fratelli fedeli, tutti, il Signore le aiuterà a organizzare una piccola comunità, non che necessariamente abitate insieme. Non lo fate, perché non potete, come sposare una donna prima del fidanzamento, non lo fare. È come avere del sesso con una donna prima di essere sposato, non lo fare. Quindi, va bene, come fai un contratto di lavoro con uno, mettiamoci insieme, ecco, io metto 90% di capitale, tu 10% e vivremo felici e contenti. Non lo fare, non lo fare. Va bene, prima bisogna provare, attraversare deserti, le crisi, senza problemi di soldi. Condividere soldi giorno per giorno non c'è problema, ma non di più però. Va bene, i fratelli che magari non andate a abitare insieme al primo giorno. Io sconsiglio ai fratelli che viaggiano di abitare insieme subito, condividere i soldi, comprare insieme. Non comprate niente insieme, perché domani quello se ne va e dopo c'è problemi di soldi. Va bene, non è che tutti... C'è anche l'egoista, c'è anche quello che... Sì, c'è anche il fratello che... Va bene, quindi condivide soldi, va bene. Se tu, le altre cose che comprate, ognuno si compra il suo. Poi ci vuole molto tempo, come facciamo noi qui che abbiamo una borsa comune, soldi in comune. Ma noi sono anni che ci conosciamo, che abbiamo sbagliato, ci siamo perdonati, abbiamo ricominciato. E tanti che erano qui non ci sono più. Tantissimi che sono passati per di noi, attraverso la comunità, non ci sono più. Perché? Non ne voglio parlare adesso, è un'altra storia. Quindi penso che ho, va bene, penso che ho finito io qua come messaggio.
Sì.
Tu mi hai alzato un dito.
Sì, ti leggo alcuni commenti dai fratelli.
Ok,
su questo.
Mandate commenti ai fratelli che sono benvenuti.
C'è un messaggio da parte di Salvo che in risposta al fratello, a Vincenzo, cita la scrittura Matteo 10, 23. Quando vi perseguitano in una città, fuggite in un'altra.
Fuggite in un'altra. Bravo Salvo.
Quindi perfetto. Quando vengono i lupi e vi perseguitano, non rimanete lì, fuggite in un'altra città. È chiaro?
È chiaro. È chiaro. Per rimanere lì devi abbassare il Vangelo, calare il tono, cercare di compiacere tutti, anche i mezzi cuori e anche le caprette travestite da pecore nelle chiese che ci sono sempre. Quando ci sono della gente in chiesa che contraddice i pastori, mandateli via, a meno che non vengano con le scritture. Sono capre. Va bene, i fratelli della Chiesa devono sostenere la guida della Chiesa, non andare a litigare sempre. Va bene, anche le scritture, attenzione se le scritture vengono usate per dividere, per attrarsi seguaci, lunga storia. Grazie, Salvo.
E stessa cosa dice anche Giuseppino in un messaggio, dice che il Signore ha usato la persecuzione durante la prima Chiesa, quando erano tutti in Gerusalemme. Il Signore ha permesso la persecuzione per farli sparpagliare e portare il Vangelo dappertutto. E cita la scrittura di Atti 11, 19. Quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono sino in Fenicia, a Cipro, Antiochia, annunciarono la parola solo ai giudei e a nessun altro. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti, cireni, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche ai greci,
Dio li benedica,
portando il lieto messaggio del Signore Gesù. La mano del Signore era con loro e grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. Atti 11, 19 a 21.
11, 19 e 21.
Quindi la persecuzione della prima chiesa ha provocato che la parola di Dio sia sparsa in tutto il mondo e così sarà anche durante il tempo della fine, quando l'Anticristo perseguiterà la chiesa. Il Signore dice di andare, trovare quel deserto, sparpagliarci come il sale della terra e portare il messaggio a tutti.
Perfetto. Infatti quando dice la donna fugge nel deserto, Apocalisse 12, 14, chi è la donna? È la sposa di Cristo, la Chiesa fedele mondiale. In tutte le nazioni i fedeli fuggono. Un po' in certo senso un ammonimento, un preammonimento del rapimento. La Chiesa viene, questo, forse questo è il, si può dire rapimento prima della tribolazione, rapimento tra virgolette, che si chiama deserto. I fedeli fuggono nel deserto e vengono odiati, perseguitati da tutti, un po' come adesso che se tu non ricevi la siringata, i siringati ti criticano, ti odiano, ti disprezzano. Così quando vai nel deserto, quelli che non vanno ti disprezzano, tu abbandoni le pecore, tu non ami le pecore, tu sei un mercenario. No, caro, no, perché allora anche Gesù è... Tutti i discepoli, tutti gli apostoli si spostavano in continuazione. Cosa mi volete dire a me con queste false dottrine? Sempre l'uomo di Dio deve spostarsi. Abramo, sempre con le tende. Isacco, Giacobbe, sempre spostarsi. Ed è così che ha salvato le cuoie, così che ha salvato la pelle, specialmente Giacobbe, con Esaù che gli voleva, va bene, voleva ucciderlo. Nel nome di Gesù Cristo, non credete, crediamo che questa gente usa le scritture per accusarti che sia un mercenario. Non sto parlando del fratello che sta solo riportando quello che avrà sentito nelle chiese, probabilmente. Dimmi.
No, quello che dicevi prima è proprio anche il messaggio di Irina, che ha scritto anche lei adesso dicendo: io penso che ci sia anche molta invidia e gelosia, perché loro non hanno il coraggio e la forza di mollare tutto.
Sono d'accordo.
Purtroppo.
Sono d'accordo, ma è così. È così. È la vecchia storia della Chiesa, la Chiesa della carne che perseguita la Chiesa dello Spirito. Va bene, e come dice Paolo ai Galati, quello che è nato di Agar, la Gerusalemme carnale, perseguita colui che era nato dalla promessa. Va bene, cioè Ismaele, cioè appunto... Ismaele, figlio di Agar, perseguitava, poi anche Esaù perseguitava la Chiesa dello Spirito, che era Isacco, era Giacobbe. Va bene, quindi la Gerusalemme carnale, dice Paolo nei Galati, che perseguita la Gerusalemme celeste. È come la Chiesa della carne, i farisei che crocifiggono la Chiesa dello Spirito, Gesù Cristo. È molto profonda qui ci sarebbe moltissimo da dire, ma vedo che fratelli già mi stanno insegnando a me, hai notato?
Sì.
Fratelli
sì.
Scrivono e dicono praticamente sono già un passo più avanti, già hanno capito quello che io ancora non ho detto. Questa è la visione della Chiesa, fratelli che non sotto il pastore, ma a fianco del pastore, non che sono lì a dire come Aaron e Miriam, cos'era, Numeri 11 era, che dice anche noi siamo profeti, Miriam e Aaron, siamo profeti, non solo Mosè, ma invece come lì alzare le braccia di Mosè, di lavoriamo insieme, e, uniti intorno al vero pastore Gesù Cristo, la parola, amen, vai avanti Angela, Dio ti benedica.
Abbiamo ricevuto il messaggio email da parte di Vincenzo, che stava seguendo e dice così: caro fratello Giuseppe, ho ascoltato la tua risposta e forse sono stato poco chiaro. Ti chiedo cortesemente di leggere il Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 11 a 13. Un forte abbraccio, Vincenzo. Io sono in Australia. E leggiamo Giovanni 10, 11 a 13. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Giovanni 10, 11 a 13. Come si spiegano queste scritture, fratello Giuseppe?
Ripeto lo stesso messaggio. Cioè, ha ragione se abbandoni le pecore, è logico.
Dice cura delle pecore. Eh? Dice questo non si cura delle pecore.
Ma ha ragione perfettamente. Mm-hmm. Un pastore che non si cura delle pecore, che le abbandona, com'è che dice qua? Mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore, si dà alla fuga, il lupo le rapisce e disperde. E il mercenario si dà la fuga perché è mercenario, non si cura delle pecore. Ha ragione, in questo caso però. Ma questo non è il caso quando Gesù lasciava le pecore perché era guidato dallo Spirito Santo ad andare da altre pecore. Questo, caro Vincenzo, e senz'altro sono i pastori di certe chiese che ti dicono queste cose, ma devi spiegargli a queste chiese, questi pastori, che non si applica quando Paolo nomina degli anziani e si sposta. Quando anziano, sì. quando Paolo va 2 o 3 giorni in una chiesa, come era in prigione, no? Atti 17, così 17, 16 o 17, verso 30, era in prigione, dice: cosa devo fare per essere salvato? Gli ha chiesto il direttore della prigione, fa: credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia, battezzati, salvati, tutto. E lui si, non è che sta in prigione lì per sempre, bene sicura della chiesa in prigione, deve spostarsi.
Mm-hmm. E come hai detto, si prende cura delle pecorelle perché ordina anziani, cioè questi anziani continuano a curare le pecore.
Sì, così era, Atti 14, no?
Atti 14, 23.
Ecco, leggi dove dice ordinare gli anziani.
Atti 14, 23. Dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa e aver pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nella quale avevano creduto. Atti 14, 23.
Capito? Non è che se te fondi una chiesa, c'hai un gruppo, ci devi per forza morire lì. È tutto il contrario. Come fai ad andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo? E il mondo non sarebbe mai stato raggiunto se tutti rimanevano a Gerusalemme. Non sarebbero mai andati ad Antiochia. E perché non si spostavano che Dio mandò una persecuzione a Gerusalemme e tutti furono dispersi, portando il Vangelo? E poi la persecuzione... ovunque c'è persecuzione, i cristiani, una parte dei cristiani scappano, se ne vanno. Perché? Perché questo è il comandamento. Non lo fanno con le buone, le faranno con le cattive. Atti 1:8 dice: sarete battezzati, mi siete testimoni in Gerusalemme, in Giudea e fino all'estremità della terra. Non mettono in pratica Atti 1:8, allora si beccano la bastonata di Atti 8:1, che dice: vi fu grande persecuzione in Gerusalemme e tutti furono dispersi in Giudea, in Samaria e altri posti, quindi Antiochia. Quindi, capito, se la Chiesa non obbedisce volontariamente, in amore, d'accordo, ad andare a tutto il mondo, il Signore gli dà un bel calcione di dietro e c'è persecuzione. Capito come funziona?
Sì.
Quindi non è vero che il pastore deve stare lì fino a che muore.
No.
Oggi, oggi diciamo la trappola del sistema religioso mondiale si chiamano edifici. Quando il diavolo convince una chiesa a costruire un edificio, l'ha intrappolato. Mm-hmm. Quell'edificio diventa una prigione. E come fai a spostare un pastore lì che ancora non ha finito di pagare l'edificio morto e stramorto? Andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo. Come fa la Chiesa, come fa questo pastore che ci ha messo 10 anni a pagare un edificio con il tetto tutto santificato, tutto lussuoso, ci ha messo 5, 10, 15 anni a pagare questo edificio che non serve a niente. Come fa ad andare in tutto il mondo? Ogni posto che va deve costruire un edificio? Secondo lui ci vuole un edificio per predicare il Vangelo? Senza edificio non può predicarlo? Andate in tutto il mondo e costruite un edificio in ogni città.
No, dice che Dio non abita in edifici fatti da mano d'uomo.
Atti
7:48.
Va bene? E come fai ad andare in tutto il mondo? Ogni posto che vai, diciamo, un pacco di soldi per fare un edificio. Che poi vedi in Italia, ci sono edifici di chiesa dappertutto. Il Montecitorio, il Quirinale, il Parlamento, Capo dello Stato, sono tutti riuniti in edifici che erano chiese. Mm-hmm. Il diavolo viene e dice: grazie! A Roma tutti gli edifici principali, sono stato a Roma, va bene, e sono tutti, erano tutte chiese. Adesso a Venezia fanno pagare il biglietto per andare a visitare il museo, la chiesa museo di Venezia. Paghi il biglietto per andare. Non è questo il messaggio della Bibbia: andate in tutto il mondo e pregate il Vangelo. Quindi, Vincenzo, io sono in disaccordo. Va bene, tu continui a mandare scritture, ma ti sbagli, fratellino. Digli ai pastori che ti stanno dicendo queste cose. La mia impressione è che loro ti stanno un pochettino spingendo su questo. Digli che loro sbagliano. devono uscire da queste catapecchie. Non vi offendete, sono catapecchie. Perché? Perché l'Altissimo non ci abita, non c'è. Atti 7,48, l'Altissimo non abita, vuol dire non, negazione, non c'è. L'Altissimo non abita in templi fatti da mandù, a meno che lo chiamate santuario. Non è santuario, è sotto maledizione. È sotto maledizione. Perché nel Vecchio Testamento è proibito, era maledetto uno che costruiva un tempio che non era il Tempio di Gerusalemme. È proibito. Nel Nuovo Testamento, siccome sono sotto la grazia, virgolette, loro possono fare quello che vogliono. È sbagliato. Puoi fare quello che Gesù ha adempito, tu non devi farlo. Ma Gesù non ha mai detto, non esiste più il comandamento di non costruire edifici dappertutto. Non ha mai detto. Infatti dice chiaramente che l'Altissimo non abita lì. Vedete questo tempio Gerusalemme? Non rimarrà pietra su pietra che non sia diroccata. Va bene?
Amen.
Per la prima chiesa dei primi tre secoli non costruì mai un tempio. E i romani perseguitavano. Non è vero! Non è vero, tantissime zone i romani non li perseguitavano. Ma avevano più sale nel cervello di certi pastori di oggi, che credono di, siccome lo Spirito Santo è così poco in certe chiese, devono impressionare la gente con gli edifici. Con meno lo Spirito Santo, con più grande l'edificio, fino ad arrivare a San Pietro a Roma, la cattedrale protestante di Canterbury a Londra. Va bene, Angelina? Ti voglio bene, Vincenzo, ma non ascoltare questi pastori adoratori di edifici. Abbiamo gli amati, dolci, fratelli cattolici che amiamo, che adorano le statue, o perlomeno le venerano, o perlomeno le baciano. E poi abbiamo gli amati, dolci, fratelli protestanti che loro adorano, venerano, o perlomeno spendono sugli edifici, sulle panche. Quindi sbagliate, catto protestanti, sbagliate tutte e due. Uscite da queste catapecchie, dice il Signore. Faraone pastore protestante, faraone della Pacciamama, lascia andare il mio popolo. Invece no, le intrappolano con dottrine che perdono la salvezza. Loro no. Se allora ti dico, una chiesa che ti dice non credono alla salvezza, la sicurezza della salvezza, scappa di corsa. Sono falsi. Perché subliminalmente ti stanno dicendo, se la vuoi tenere, vuoi essere sicuro, mi assicuri di essere un fratello fedele che vieni da noi e va bene, e allora hai qualche possibilità in più che la salvezza non la perdi. Sono imbroglioni, falsari, antievangelici. Angela, mi fermo qui prima che qualcuno mi scriva qualche email e no, qualche pastore mi manda qualche accidente, però non cambio la dottrina. Perché? Perché sono scritture. Datemi una scrittura dove dice che Dio abita nelle chiese, che c'è una chiesa cattolica o protestante che è un santuario. Oh, ok, Angela, non mi sono arrabbiato molto, no?
No, un poco sì.
Mi tagli anche questo o lo lasciamo questo?
Vediamo.
Perché qua devo aggiungere qualcosa.
Qua devo convincere gli editori, sapete, non è mica così semplice la storia.
No, ma sono d'accordo.
Qui per lavorare qualcosa in unità, ecco. Dimmi.
Vuole aggiungere qualcosa, Vincenzo, che il scopo della Chiesa è la moltiplicazione.
Brava, mi piace questo.
E mi è venuto in mente secondo Timoteo 2,2, quando Paolo dice: quello che è udito da me affida a uomini fedeli che sono capaci di insegnarle anche agli altri.
Ma dice uomini o edifici?
Dice uomini.
Uomini, non dice edifici.
No, cioè tu evangelizzi, dopo quella persona evangelizza un altro, ecco. E così si moltiplica la chiesa.
Bello.
Ma se tu rimani ammucchiato solo voi, ti prendi cura delle stesse pecore, la volontà di Dio è che non rimaniamo per sempre pecore, ma cominciamo a essere insegnanti,
leader,
noi cominciamo a evangelizzare al nostro turno, agli altri, così che la chiesa si moltiplica.
Perfetto.
Ma se noi facciamo come dici tu, rimaniamo lì, prenderci cura delle
finché
pecore,
muori.
Le pecore non cresceranno mai e la chiesa non si moltiplica.
Certo.
Per questo che è importante continuare, andare avanti di città in città, come ha detto certo. Gesù, andate in tutto il mondo a evangelizzare. Secondo Timoteo 2:2, insegnate gli altri così che loro possano insegnare agli altri e non rimanere per sempre pecore, ma leader per Cristo, la moltiplicazione.
Come dice Ebrei 5, cosa dice? Il tempo è venuto che dovreste essere dei leader, mangiare carne robusta, bistecca alla fiorentina, parlo nello spirito. E invece siete ancora lì attaccati al babyaron delle religioni? Ancora la dottrina dei battesimi predicate, ha detto. Cos'era? Ebrei 5 e Ebrei 6. Ancora la dottrina dei pentimenti, delle purificazioni. Sai cos'è purificazione? Il battesimo nell'acqua. Ancora lì siete?
Dobbiamo
crescere. Quando Cristo, 1 Corinzi 1:17, a me Paolo non mi ha mandato a battezzare nell'acqua. Siete ancora lì? Nell'acqua di rubinetto? Sfido che non avete forza, che non avete forza, non avete potenza, non avete miracoli, non state creando le chiese a 100 a 100. Le chiese vanno create a 100 a 100. Va bene? Io spero che ogni casa, ogni fratello nelle 60 nazioni che siamo abbia una chiesa in casa, una comunità. La mia preghiera, la mia speranza. Vorrei dire sicurezza, no, dico speranza e preghiera che ogni fratello sia un pastore, una guida, un profeta, un guaritore, un liberatore, un discepolo, un apostolo. Va bene? Noi chiamiamo anziani, li chiamiamo. Gloria a Dio.
Amen.
Una mano alzata.
Sì, questa scrittura di Giovanni 10 che Vincenzo ha citato è molto importante.
Certo.
Se mai vogliamo applicarla, applichiamola. Alcuni pastori, non voglio dire tutte le chiese, ma molte, dice così, vedono venire il lupo, però non si prendono cura delle pecore. L'anticristo sta arrivando e purtroppo molti pastori non si prendono cura delle pecore, non li preparano e quando verrà il lupo, il grande lupo,
non sono preparate.
Le distruggerà. Abbiamo citato le scritture prima.
Amen.
Quelli sono pastori falsi.
Viene l'anticristo con il marchio della bestia.
Sì. E quei pastori non danno la verità alle pecore, stanno comodi pensando che Dio ci proteggerà, ma Dio dice di prepararsi, quindi sono quelli che sono pastori falsi. Se vogliamo applicare questa scrittura, sono loro che non si prendono cura delle pecore e il lupo sta arrivando, sta venendo, Dio ci aiuti.
Sta arrivando un lupone, l'anticristo, e poi c'è Pac Mamone lì a suo fianco.
Anche quello, un altro lupo.
Con tanto di croce. Capito? I lupi saranno due.
Sì, sì, sì.
E adesso ci sono addirittura delle chiese che stanno spingendo le siringazioni, hai capito? Addirittura. Addirittura stanno spingendo le siringazioni.
Infatti,
ma tu lo sai che questo dovrebbe... Qual è la mia dottrina? Che la gente deve essere lasciata libera, se vogliono siringarsi che si facciano. Ma non gli andate a dirgli nel nome di Dio che devono. Io non sto dicendo a nessuno che uno deve o non deve, neanche che non deve, no, non gli dico neanche quello. Dico, la nostra dottrina è che ognuno faccia secondo la sua fede, non come fanno i diavoli governanti, che se non vi fate infilzare, invece voce del verbo infilzamento, se non vi fate infilzare, perdete il lavoro, lo stipendio, neanche alla posta ritirare la pensione. Firmato Satana. Va bene? Beh, adesso ci sono queste chiese che dicono, che incoraggiano. Non dovete incoraggiare, dovete dire scegliete. Se no fate il gioco di questi. Io cosa spingo? Non spingo niente. Io solo dico la mia fede. Non ho mai detto nessuno di bucarsi o non bucarsi. Starangino. È perché non è neanche legale che io devo dire cosa. Ci siamo?
Sì, c'è
mi
proprio...
ha scritto un fratello avvocato che gli ho chiesto, questo fratello avvocato, gli ha detto, va bene così che io dico come la penso io per me, però gli altri scelgono. E mi ha detto, sì, va bene così, sì, l'importante è che te non spingi, non dici agli altri cosa devono fare. Non lo faccio questo. Però questo fratello avvocato mi ha detto, Dio lo benedica, una consulenza legale mi ha dato, ha detto, puoi tranquillamente dire come la pensi tu. Non puoi dire agli altri cosa devono fare. E infatti, per grazia di Dio, mi sono limitato a dire come la penso io per me. E gli altri facciano come vogliono. Ma queste chiese che vanno in giro a incoraggiare il buco, sbagliano. Va bene, oddio, che dicono di farlo. Dimmi.
C'è un messaggio da Andrea arrivato adesso proprio su questo. Dice: confermo, conosco pastori che si sono siringati, altrimenti non potevano più andare nella sede edificio.
È tutto per l'edificio. Sì. Questo edificio, ho detto prima, lo ripeto, gli edifici sono una maledizione sulla Chiesa mondiale. Sono una maledizione satanica, sono delle trappole, delle prigioni chiamate chiese edificio. Non importa quante croci o quante statue cattoliche o quante croci protestanti metti in cima, va bene, sono delle maledizioni. Perché? Perché la Bibbia dice, l'Altissimo Dio, Yahweh, non abita, non vive, non dimora, non c'è nei templi fatti da mano d'uomo. Ok. E se sono un po' arrabbiato, sono arrabbiato contro il diavolo. Ai voi fratelli vi amo, compreso qualche fratello fuori binario, vi amo anche a voi.
Amen.
Io sono stato fuori binario un sacco di volte, come posso non amarvi? Non sono arrabbiato con voi, sono arrabbiato col diavolo. Devo precisare che la gente pensa, ma tu non te la prendi, non me la prendo con te, ti voglio bene. Ok, io avrei quasi finito e sfinito.
Grazie Gesù.
Dimmi.
Andiamo al prossimo?
Sì,
Abbiamo esaurito questo soggetto. Voglio concludere con una scrittura che chiarisce tutto, che risponde alla domanda senza dubbio. E Gesù dice in Marco 16:15: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Ascoltiamo il canto di Alan Scott, Andate dunque.
Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate diventare i miei discepoli, gli uomini di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Andate dunque e fate diventare i miei discepoli, gli uomini, le donne di ogni nazione, sotto il sole. Andate dunque, ed io sarò sempre con voi fino alla fine dell'età presente.
sempre con